Viaggi di Marco Polo. Concorso per Miss. Concorso per Miss. Aveva una sessantina d'anni, aveva la gotta e Marco Polo se ne accorse. Ma Kubilai Khan, e anche questo non passò inosservato al veneziano, conservava pure un appetito sessuale incredibile, una libidine che andava saziata con quanto di più prelibato in fatto di giovinette fosse reperibili. Le mogli imperatrici non erano sufficienti al sovrano, che pure con loro era solito giacere generando decine di figli. Le fanciulle più belle, le più famose per la loro pelle vellutata, fiorivano notoriamente presso l'antica tribù mongola degli Ongirat, la stessa che aveva fornito la prima e prediletta moglie, Borte, dal fondatore dell'impero, Genghis Khan. Così, anche per riallacciarsi idealmente al suo illustre predecessore, Kubilai faceva accuratamente selezionare le sue compagne di letto solo fra le ragazze ongirate. Funzionari erano regolarmente inviati a fare una scelta delle migliori esemplari muliebri, che venivano passati in rassegna e giudicati da commissioni esaminatrici. A ciascuna donzella si attribuiva un punteggio a seconda dell'avvenenza e alla prima scrematura seguiva un'ulteriore cernita, compiuta direttamente a corte. Qui la selezione si faceva ancora più rigorosa. Le candidate al giaciglio imperiale dovevano infatti passare controlli severissimi ed essere sottoposte a un tirocinio di buone maniere. Se ne testava la verginità, le abitudini igieniche e perfino la bontà dell'alito. Russare nel sonno significava essere scartate. Non ammetteva molestie olfattive o uditive, Kublai, allorché sei nuove ragazze a turno venivano introdotte nella sua camera privata ogni tre notti. Le dame che non avevano superato l'ultima prova, quelle quasi buone, restavano comunque nell'orbita canale come vallette, ricamatrici o spose di un qualche funzionario. Prostitute da marito. Marco Polo sentì dire che nelle province tibetane, per le strade, negli alberghi e in alcuni accampamenti, stuoli di vecchie madri proponevano le loro figlie a chi avesse voluto approfittarne. Le donne più adatte al matrimonio erano quelle che avevano giaciuto col maggior numero di uomini e che potevano certificare l'entità dei loro incontri sessuali tramite la quantità di gioielli ricevuti in regalo dai mercanti in transito. Più erano le collane di cui ciascuna ragazza poteva fregiarsi, maggiore la dote che avrebbe recato al marito. Un buon partito, dunque. Le spose più desiderabili erano evidentemente originate da forme abbastanza esplicite di prostituzione. Ma al di là delle tradizioni autoctone raccolte dal viaggiatore veneziano e dei giudizi morali, presumibilmente il mercimonio era sintomo di un tenore economico precario che spiegava il locale brigantaggio e i miseri vestiti di canapa e pelli di cui pure seppe Marco Polo. E delle mogli in vendita? Nell'itinerario che dovette portarlo nello Yunnan, Marco Polo non rinuncerà a condire con un sorriso episodi di pure semplice meretricio. Fra le scene più sapide del viaggio, in un'atmosfera boccaccesca, si ritroverà dinanzi ad un'inverterata abitudine che alcune donne avevano di concedersi ai forestieri di passaggio, col beneplacito del coniuge o del padre, o comunque del padrone di casa. Anzi, era proprio lui, l'uomo di famiglia, a invogliare mogli e figlie ad accondiscendere alle libidini degli estranei, poiché questa era reputata un'azione gradita alle divinità, che avrebbe apportato benessere al raccolto e la felicità alla compagine familiare. Sicché il cappello, o quasi oggetto personale che lo straniero appendeva fuori dalla finestra, aveva un significato inequivocabile: non disturbare. Vedendo quell'indicazione, il marito, che frattanto si era allontanato dalla residenza di campagna, evitava accuratamente di ritornare al focolaio domestico, almeno finché il segnale non fosse stato rimosso. E potevano trascorrere, ricorda Marco Polo nel Milione, anche 3 giorni filati. They said she hadn't heard the news.